La teoria dello specchio può funzionare quando si ha la capacità di autoanalizzarsi senza giudizio. Questa è una riflessione che ho avuto proprio in questi giorni, facendo dei colloqui che potevano essere più o meno professionali o tra amici, tra conoscenti, e individuavo in loro delle caratteristiche e delle particolarità che io stessa ho vissuto tempo fa. Di cosa sto parlando? Sto parlando delle difficoltà relazionali, sto parlando della difficoltà di ammettere con se stessi di avere un problema, la difficoltà di ammettere di aver bisogno di aiuto, la difficoltà di essere, di comprendere, di avere un atteggiamento ipocrita, la resistenza nell'accettare se stessi così come si è e la resistenza reale nel voler guarire. Per il guarire intendo non una guarigione legata ad una malattia vera e propria, ma a volte legata proprio ad una fase della propria vita che per passare oltre dobbiamo necessariamente cambiare. Io credo che si possa parlare di guarigione quando ci rendiamo conto che una cosa va lasciata, va cambiata o va semplicemente accolta, accettata per quello che è. In quelle azioni mi evolvo, cambio, guarisco da un certo tipo di situazioni e vado avanti. E poi te ne accorgi comunque che vai avanti, proprio perché dopo succedono situazioni di questo tipo in cui ci si specchia negli altri, in cui ci si riconosce negli altri su aspetti che si avevano, non tanto si hanno, ma si avevano. E questo fa, almeno per me, fa riflettere molto, perché osservando gli altri nella loro difficoltà o comunque nelle loro sofferenze, faccio sempre un'introspezione con me stessa, proprio per il fatto che bene o male siamo tutti esseri umani e credo che chi più chi meno abbiamo tutti un filo conduttore. Poi chiaramente ci sono gli estremi, ci sono le patologie, ci sono i comportamenti anomali, ma in linea di massima il comportamento umano è quello, altrimenti non esisterebbe la psicologia, non individueremmo dei tipi, non individueremmo delle personalità. Quindi bene o male abbiamo un filo conduttore con il quale possiamo identificarci, se vogliamo. Ed è proprio questo il confronto che a me piace fare ultimamente con gli altri. Nelle difficoltà che vedo negli altri, io vedo molto le mie vecchie difficoltà, ma vedo anche le odierne difficoltà. E ho imparato una grande cosa, forse proprio nel percorso mindfulness, che mi ci è voluto, devo essere onesta, metabolizzarlo, mi ci sono voluti un paio d'anni. Io sono istruttore, ho fatto gli esami, per fare l'esame ho fatto il percorso mindfulness anch'io, altrimenti non te lo posso spiegare, no? L'ho fatto anch'io, ho fatto le 8 settimane e non è stato semplice, non è stato per niente comodo, se vogliamo, ma mi è stato estremamente utile, perché non tanto nell'immediatezza, ma nel tempo mi sono resa conto di aver acquisito un nuovo automatismo, un programma nuovo. È come se io avessi avuto un aggiornamento nel mio hardware mentale che mi consente di soprattutto osservarmi in modo non giudicante. Questa è stata una delle mie più grandi conquiste, perché credo che l'autogiudizio, il giudice severo che abbiamo dentro noi stessi, sì, ci può essere utile. ma la severità va calibrata, non deve essere denigrante, non deve essere assoggettante, cioè che schiaccia, no? E quindi ci deve essere un giusto giudice dentro di noi, ma dobbiamo essere in grado anche di azzittirlo ogni tanto, perché ne va della nostra autostima. Siamo sempre noi che inneschiamo questo processo autoinvalidante o autosabotante, chiamalo come ti pare, però sempre quello. E cos'è che ce lo fa partire? Beh, ci sono tante fonti, tante origini, una di queste è l'educazione. E per chi ci crede, io ci credo ovviamente, sì, ci credo molto, nelle reincarnazioni. Noi abbiamo anche un DNA dei nostri avi, e questa è genetica, c'entra niente l'anima se vogliamo, ma c'è anche un discorso animico. Noi portiamo dietro delle esperienze irrisolte, i famosi cerchi non chiusi. Ed è molto importante invece osservare i cerchi non chiusi. Perché prima di tutto dobbiamo identificare che sono cerchi, quindi sono cicli che sistematicamente ti capitano ma non risolvi. Quindi c'è un problema, una domanda te la farai. E in secondo luogo capire dove non vogliamo vedere, cosa non vogliamo accettare. È il pezzo più difficile da fare. Non farti ingannare, l'ho già detto una volta, ma te lo ripeto. Non farti ingannare mai da chi ti vende la pillola magica, la ricetta della felicità e tutto il resto. Il lavoro più grosso te lo devi fare te. Anch'io ti propongo un percorso, ma il lavoro duro lo devi fare tu. È un po' come se tu andassi a imparare a guidare. Hai l'istruttore, certo, ti insegna i segnali stradali, gli incroci, le basi della motoristica, alcune leggi fondamentali, come guidare, ma alla fine l'esame chi lo fa? Chi è che sale sulla macchina e guida? Chi fa le guide? Le fai tu, ok? Poi arriverà un certo punto che poi dovrai procedere da solo. Poi, una volta che hai preso la patente, sarai tu che dovrai decidere se continuare a usare e a mettere in pratica le regole che ti ha insegnato l'istruttore, oppure sbattertene le balle alla grande e fare come ti pare. È sempre una tua scelta. Non nascondiamoci dietro le scuse. Ma è colpa di mia madre, ma è colpa di mio padre, ma è colpa dei miei genitori, i miei zii, i miei nonni, la mia famiglia, la mia generazione. No. Noi possiamo prendere atto di questo problema che abbiamo, di questo fardello che noi ci stiamo portando dietro, ma nel momento in cui io sono cosciente di avere ereditato un fardello psicologico, una serie di informazioni che in qualche modo mi invalidano mentalmente, io posso essere in grado di cambiare da lì in poi, a meno che, sottolineo, non ci sia una patologia, ovviamente accertata da un medico, da uno specialista, ovviamente. Ma se si tratta di nascondersi dietro al proprio dito, parliamoci chiaro, è inutile che continuiamo a dare la colpa a dietro di noi, perché il passato è passato, il passato è dietro. È vero che il passato ci ha costruito il presente, ok? Ma è nel qui ed ora che io costruisco il mio futuro. E cos'è più importante? Guardare indietro il passato o incominciare a vedere dove metto un piede davanti? Per mettere un piede davanti e fare il primo passo e decidere di fare la vita che voglio io, è nel momento presente che io costruisco, è nel momento presente che io costruisco le fondamenta, è adesso che io metto il primo mattone, non aspetterò domani a mettere il primo mattone. Se non riesco a metterlo oggi per tanti motivi, oggi posso lavorare con l'intenzione, che è molto molto importante. Non è soltanto la volontà, non è soltanto il desiderio, ma è un qualcosa che creo nella mia mente. Il mio cervello non fa differenza tra ciò che creo materialmente e ciò che creo mentalmente. Non c'è nessuna differenza. Se poi vogliamo aprire un discorso, ma te ne parlerò in un altro episodio perché altrimenti ci metto 2 ore a dirtelo, entriamo in un discorso di risonanza, di vibrazioni, in un aspetto un po' più impalpabile se vogliamo, ma non per questo non esistente. È un po' come dire l'aria esiste, ma non la vedi, ok? Entriamo in un campo di questo tipo. Perciò, ritornando al discorso dell'osservazione che facevo all'inizio, un consiglio mindful, un mindful tips appunto, è quello di imparare a confrontarti con le persone, osservare gli altri come se fossero uno specchio di te, senza giudizio. Limitati semplicemente ad osservarle. Questo è uno dei primi esercizi che si possono imparare a fare. Ci vuole un po' di tempo perché parte poi in automatico il giudizio, parte proprio automaticamente questo pilota automatico di critiche, eccetera, eccetera. Ma quando è così, se sei un osservatore al di sopra di ciò, riuscirai anche ad osservare il tuo giudizio e quindi benevolmente lo accetterai. Dirai, ah ecco, è partito il giudizio, guardalo qua. Bene, adesso che è partito il giudizio, mettiamolo un attimo da una parte e facciamo il lavoro che dobbiamo fare. Limitarci semplicemente ad osservare. Grazie per avermi ascoltata. Al prossimo episodio.